Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Si legge nel libro dell'Esodo, gli israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono la grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Dio ascoltò il loro lamento, Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe, Dio guardò la condizione degli israeliti, Dio se ne prese cura. La misericordia non può rimanere indifferente davanti alla sofferenza degli oppressi.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nella fascia dei Giochi dell'Armonia. Oggi vogliamo parlare di un volume che verrà presentato mercoledì 20 aprile alle 15.30 presso la biblioteca della Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura Seraficum in via del Serafico numero 1 qui a Roma. È un volume edito dalla Libreria Editrice Vaticana dedicato a Massimiliano Kolbe. Si intitola appunto Massimiliano Kolbe, il trionfo dell'amore. Ne autore padre Raffaele Di Muro, che è il direttore della Milizia dell'Immacolata Internazionale. Benvenuto intanto in trasmissione.
Grazie per l'invito, grazie per la vostra disponibilità.
Non è la prima volta che ci vediamo per parlare appunto della figura di questo santo. In questo volume le però parte con una interessante comparazione, con un interessante accostamento, potremmo dire, e cioè tra San Massimiliano e San Francesco. Quali sono gli elementi in comune tra questi due santi?
Io, se mi permetti, vorrei dire il perché di questo accostamento, che mi è sembrata all'inizio una cosa molto strana, no? Perché sono due personaggi di epoche totalmente diverse. Però l'ho fatto proprio per l'amore, per la venerazione che Massimiliano Kolbe, francescano, nutriva per il suo padre fondatore. Spesso questo dato non è molto sottolineato, proprio perché Massimiliano ha, se vogliamo, è stato un innovatore dell'universo francescano, con soprattutto un apostolato a mezzo stampa, con conventi assolutamente mai concepiti fino a quel momento, con centinaia e centinaia di frati che lavoravano per la diffusione del Vangelo, a mezzo stampa soprattutto, allora anche attraverso la radio. Quindi Massimiliano innovatore ha fatto spesso dimenticare Massimiliano francescano, quindi questo ha motivato questa mia ricerca, no? Che parte cosa che può sembrare un po' insolita, dall'analisi grafologica dei due, no? Realizzata in un libro dal padre Girolamo Moretti, che è padre, uno dei padri della grafologia italiana, e ho comparato questo studio del Moretti sulle due figure anche con quello che le fonti francescane e le fonti su Massimiliano Kolbe dicono, e quello che li accomuna è senz'altro innanzitutto un cammino, e lo evidenzio nel libro, di penitenza, un cammino di ascesi, cioè un cammino di costante miglioramento di se stessi, del proprio cuore, del proprio cammino, e poi questo impulso missionario che è evidente in entrambi. E anzi, Kolbe dice di ispirarsi proprio al Francesco missionario, attraverso quello che Francesco dice nella regola. Io direi quindi questi due poli li accomunano. Del resto Francesco è il padre fondatore, Massimiliano prende questa eredità e la sviluppa con la sua originalità, anche seguendo gli impulsi dello Spirito Santo.
C'è una caratteristica particolare della spiritualità di San Massimiliano Kolbe ed è il suo attaccamento all'Immacolata, il suo attaccamento a Maria. Ed è un rapporto, quello con la Madonna, che lo accompagna per tutta la sua vita, dalla professione di fede fino poi al giorno del martirio.
Sì, ed è un po' il segreto della sua vita spirituale. Secondo me Massimiliano offre anche al cristiano di oggi, al credente di oggi, un insegnamento molto importante. Lui ama l'Immacolata, ma direi di più vive l'Immacolata, cioè ha questo amore verso Maria che è qualcosa di estremamente concreto. Io dico sempre che per Massimiliano non era sufficiente pregare l'Immacolata e bisognava fare molto di più per essere suoi figli, prima di tutto cercare di carpire il suo esempio di sequela, il suo andare dietro a Cristo, il suo scoprire i suoi atteggiamenti di amore verso Dio. Quindi è un guardare a Maria come madre, come esempio, come modello, ma anche come colei che ti accompagna passo dopo passo nel cammino, con la sua preghiera, con la sua intercessione. Ecco, più che pregare Maria, lui viveva Maria, cioè veramente la faceva sì che lei divenisse sempre la parte della sua vita in maniera molto concreta, molto evidente.
Uh-huh. Lei diceva di quanto normalmente si dimentichi un po' la radice francescana, no? della vita di San Massimiliano. Invece l'elemento che viene normalmente ricordato quando si pensa a San Massimiliano Kolbe è il suo martirio, il suo sì. Offrirsi al posto di un altro prigioniero ad Auschwitz.
Sì, è proprio questo che un po' va ad offuscare altre dimensioni, proprio perché questo gesto finale del resto è grandissimo, ovviamente tende ad avere un po' la precedenza su tutto. Ti dirò che uno dei motivi dell'uscita di questo libro è proprio perché quest'anno ricordiamo il 75esimo del martirio, quindi un anno giubilare, se vogliamo, un anno colbiano. E direi questo gesto finale, che però, e questo cerco di dimostrarlo anche in questo volumetto, che è il frutto di una vita, il frutto di un percorso. Il libro si chiama Il trionfo dell'amore, proprio a significare che ad Auschwitz c'è stato il trionfo di un amore che però si era manifestato prima anche in tante modalità in questo santo. Quindi Massimiliano vive ad Auschwitz il punto più alto del suo amore, che però è stato così fortificato, preparato, allenato, dico nel libro tra virgolette, passo dopo passo lungo il suo cammino.
Sì. Poi mi sembra importante sottolineare in qualche modo anche il significato etimologico di martirio, perché il martirio non va ricordato solo come un gesto eroico fermo nel tempo a 75 anni di distanza, ma è una testimonianza. Questa testimonianza appartiene ad una storia per San Massimiliano Kolbe, è la sua storia spirituale, ma è una testimonianza che dura ancora oggi.
Sì, e infatti a me piace molto legare questo 75esimo di Kolbe all'anno della misericordia, perché Massimiliano dà questa testimonianza di misericordia, laddove la misericordia è quel, direi, diciamo così, quell'intervento amoroso di Dio verso l'uomo, e quell'agire amoroso di Dio verso l'uomo che si manifesta in tanti modi, non solo con il perdono, ma Massimiliano canta la misericordia di Dio che si manifesta in tantissimi modi, quindi è l'amore di Dio che si manifesta passo dopo passo. Allora a me piace proprio associare la testimonianza della misericordia di Dio che Massimiliano dà soprattutto in Auschwitz, perché non dimentichiamo che la presenza di Massimiliano nel campo di sterminio dà fiducia e coraggio a tante persone che guardano a lui come un punto di riferimento in un momento di disperazione. Questo lo dicono i testimoni sopravvissuti. E quindi una testimonianza che ha nel martirio appunto la parte più elevata, certo. Però si è manifestata, direi, passo dopo passo, anche prima della sua morte. A me piace appunto associare queste due dimensioni, che è provvidenziale che siano insieme, l'anno della misericordia e il 75esimo del martirio di Kolbe.
Sì. Lei prima faceva riferimento anche all'attività giornalistica, possiamo dire così, e comunque missionaria di Massimiliano Kolbe, e che è stato un po' anche il suo modo di reagire, di rapportarsi con il mondo politico, culturale e sociale appunto del suo tempo. Quindi un uomo che viveva nel suo tempo e che rispondeva, e che ha risposto tra l'altro con la fondazione
della milizia. Sì, infatti questo è un argomento che io tratto nel testo, no? Facendo vedere come infatti la nascita della milizia dell'Immacolata, l'anno prossimo avrà 100 anni di vita, nel 2017 appunto, e nasce da questa sua attenzione ai tempi che lui viveva. Ecco, quello che Massimiliano ha cercato di fare, e secondo me in questo lui è maestro, ci è maestro in qualche modo, e che seguiva l'evolversi anche doloroso della sua società. Massimiliano ha vissuto le due guerre, quindi è stato un periodo per l'Europa, per il mondo, estremamente doloroso, estremamente sofferto, però non chiudeva gli occhi di fronte a una realtà drammatica e cercava, come era possibile, di dare delle risposte. Aveva capito, un'intuizione che evidentemente veniva da Dio, che in quel momento un apostolato a mezzo stampa, che era una novità in qualche modo nell'Europa del tempo, addirittura a mezzo radio, lui è stato uno dei primissimi religiosi, forse il primo ad utilizzare la radio. Qui a Roma abbiamo una reliquia del primo microfono da lui utilizzato, poi purtroppo l'ha potuto utilizzare poco, visto che le autorità, ecco, del tempo tedesche poi gli hanno impedito altre trasmissioni, però ha saputo leggere i segni dei suoi tempi e cercare di rispondere alle esigenze dei fratelli del tempo, ecco, evangelicamente parlando, così come il Signore gli suggeriva man mano.
Lei dedica un capitolo particolare ai consigli evangelici, sì, secondo Kolbe, e quindi parla di povertà, obbedienza e virginità consacrata. Vogliamo sottolineare ciascuna,
sì,
di queste.
L'ho voluto inserire questo argomento perché il libro è stato fatto alla fine dell'anno della vita consacrata. Allora mi è sembrato importante fare quasi questo passaggio, no? Passaggio dall'anno della vita consacrata all'anno della misericordia. E mi è sembrato importante mettere questo aspetto, perché anche sotto il profilo dei consigli evangelici, Massimiliano in qualche modo va a innovare il pensare francescano in questo senso, il vivere francescano. Penso alla povertà, no? Massimiliano per l'apostolato utilizzava i mezzi più sofisticati del tempo, intendo i mezzi per stampare le riviste, per la radio, e quindi lui faceva questo tipo di discorso, proponeva questo tipo di agire, no? Il frate deve essere di per sé poverissimo. Infatti le stanze dei frati, dove vivevano i frati, erano zone molto molto povere, molto semplici. Però per l'apostolato, diceva lui, per l'Immacolata, noi dobbiamo cercare di dare il massimo, non accontentarci di strumenti piccoli, inefficaci o comunque di scarsa portata. Se c'è bisogno di stampare una rivista per l'Immacolata, noi dobbiamo tendere alla rotativa, diceva lui, quella più bella, più funzionante, quella dell'ultima generazione. Ovviamente quello voleva dire attingere alla provvidenza di Dio, che comunque si manifestava. Quindi Massimiliano, pur vivendo poveramente, riusciva ad avere, attraverso la provvidenza, attraverso benefattori, tutti quegli strumenti più sofisticati che servivano allora per la stampa, per la radio, e questo appunto senza nessun tipo di fatica, insomma, nel senso che semplicemente c'erano molte persone che lo aiutavano, colpite, affascinate dal suo zelo apostolico. Quindi lui, per esempio, riesce a innovare il concetto di povertà francescana. Attenzione, dice lui, non dobbiamo essere poverissimi come frati, ma per l'apostolato dobbiamo dare il massimo, perché lì siamo in un altro campo, lì siamo nell'evangelizzazione e lì non possiamo giocare in difesa, insomma, tanto per tradurre con un linguaggio a noi,
sì,
caro.
Sì, sì. E per quel che riguarda invece l'obbedienza,
ecco, anche per l'obbedienza io dico Massimiliano ci offre degli spunti molto interessanti, perché Massimiliano era un tipo estremamente creativo, lo dice anche l'analisi grafologica sua che sta all'inizio del testo del padre Moretti. Creativo, intuitivo, e Massimiliano aveva questo metodo per chiedere o per realizzare un'opera. Normalmente, quando aveva una intuizione, cercava di maturarla nella preghiera, di capire se veramente veniva da Dio o no, e poi tutto sottometteva ai suoi superiori. Cioè lui teneva molto a sottoporre tutto all'approvazione dei suoi superiori. Questa fase per lui era importante, perché era garanzia di compiere la volontà di Dio. Lui lo dice in un suo scritto: se io obbedisco non sbaglio mai, se io obbedisco non sbaglio mai. Quindi metteva, come dire, la sua creatività, la sua esplosività anche intellettuale, umilmente la poneva nelle mani dei suoi superiori, dopo ovviamente aver pregato. Questo vuol dire che non tutte le sue iniziative sono andate a buon fine, qualche volta ha ricevuto dei no, ma tante volte ha ricevuto dei sì, che appunto erano sottoposti poi al vaglio dei confratelli, dei superiori. Quindi anche in questo lui, come dire, dà dell'obbedienza una definizione, o comunque una testimonianza nuova, tra virgolette. Cioè, chi obbedisce non è solo chi esegue ma anche chi sa proporre. Ecco, questa è la creatività in questo senso. Sì.
E infine la verginità consacrata, che non è tanto da intendere come una rinuncia agli affetti, sì, quanto piuttosto come l'intuizione di un amore ancora più grande.
Esatto, ecco, in questo direi, Massimiliano, non vede il consiglio evangelico come, ecco, appunto un qualcosa che manca, no, ma un qualcosa in più per poter amare di più, ecco, non vede nel caso della verginità una limitazione o una rinuncia, una mortificazione, tutt'altro, ma è per lui l'opportunità di un amore sempre più grande, l'opportunità, ecco, di direi quasi un questo in modo di intendere la verginità è in funzione mistica, direi, cioè nel senso che è un passaggio, un salto verso un amore più grande, e quindi anche qui vale la pena ricordare che i tre consigli evangelici non sono semplicemente qualcosa che non si deve fare o una proibizione, no, lui va molto al di là, è un crescere nell'amore in fondo.
Sì. E lei chiude il suo libro parlando di un atteggiamento, vorrei dire, che in qualche modo riassume un po' quello che abbiamo detto, cioè l'abbandono in Dio, l'affidarsi completo.
E direi che questa è un po' la caratteristica di Massimiliano, direi di fondo in tutti i suoi atteggiamenti. Se c'è una parola che lui usa frequentemente negli scritti, è un motto praticamente che lui usa sempre, è lasciati condurre. Questa è la parola che lui dice continuamente, lasciati condurre dallo Spirito Santo, da Dio, dall'Immacolata. È come un ritornello che spesso ricorre nelle lettere, nei suoi scritti, nelle sue meditazioni. Vuol dire che, ecco, di fondo tutto il suo agire, la preghiera, la missione, il martirio stesso, è tutto in fondo un lasciarsi condurre, un lasciarsi prendere per mano da Dio, perché sia lui a scandire i tempi, no, del suo cammino, del suo percorso. Mm-hmm. No, la parola lasciati condurre è senz'altro quella più presente nei suoi scritti.
Ricordiamo allora che si continuerà a parlare di questo volume nella presentazione che si svolgerà mercoledì 20 aprile alle 15:30 presso la biblioteca della Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura Seraficum in via del Serafico numero 1 qui a Roma. E il libro che abbiamo appena presentato è Massimiliano Kolbe, Il trionfo dell'amore, di padre Raffaele Di Muro, che è il direttore della Milizia dell'Immacolata Internazionale, e il libro è edito dalla libreria editrice Vaticana. Grazie a Don Raffaele Di Muro, padre Raffaele Di Muro,
grazie,
per essere stato con
noi. Grazie a voi per l'accoglienza, grazie.
Questa sera, 18 aprile, e domani, 19 aprile, a Mantova, stasera nella sinagoga Norsa Torrazzo e domani al teatro Bibiena, Ute Lemper si esibirà in un concerto dal titolo Songs for Eternity. Con lei Moni Ovadia. Ute Lemper canterà un repertorio di canzoni scritte nei campi di concentramento da musicisti ebrei deportati. Moni Ovadia racconterà le storie di come queste canzoni sono state scritte e poi ritrovate grazie al lavoro eccezionale, veramente, di Francesco Lotoro. Ne vogliamo parlare con Viviana Kasam, che ha ideato e organizzato questo concerto e che è nostra ospite al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Grazie.
Allora, dicevamo, un lavoro veramente certosino, quello di Francesco Lotoro. Come ne è venuta a conoscenza e che cosa ha fatto esattamente Lotoro?
Lotoro da 30 anni, a sue spese e con grandissimi sacrifici, si è dato la missione di raccogliere tutte le musiche scritte nei campi di concentramento, ma non solo, scritte in detenzione fra l'inizio della Seconda Guerra Mondiale e la chiusura dei gulag sovietici. Quindi nel suo repertorio non ci sono soltanto canzoni scritte da ebrei, ma anche canzoni scritte da russi, da americani imprigionati in Giappone, da italiani nei campi di lavoro. Quindi insomma è un repertorio molto più vasto. Diciamo però che la maggior parte sono canzoni scritte nei campi di concentramento nazisti. Lotoro le ha cercate viaggiando per 30 anni, visitando archivi, campi di concentramento, ma soprattutto, devo dire, incontrando sopravvissuti. I sopravvissuti molto spesso avevano o dei ricordi musicali o delle partiture di cui non avevano mai parlato, perché come lei sa, dopo la Seconda Guerra Mondiale ci fu un periodo di grande silenzio, i sopravvissuti non parlavano della loro esperienza, un po' perché se ne vergognavano, un po' perché avevano paura di non essere creduti. Negli ultimi anni invece si è cominciato a parlarne, a scriverne sempre di più, e quindi molti si sono ricordati di testimonianze musicali. Ecco, Lotoro ha fatto tutto questo, intanto Lotoro è un musicista e pianista, ha fatto tutto questo a sue spese con grandissimi sacrifici, perfino ipotecando la sua casa, e a un certo punto attraverso Marco Bisalberghi, che è un regista televisivo e produttore di documentari e che stava facendo un documentario su Lotoro, sono venuta a conoscenza del suo lavoro. Marco mi ha chiesto come potevo aiutarlo. Io organizzo ogni anno sotto l'egida della Presidenza del Consiglio a Roma dei grandi concerti per il Giorno della Memoria, e ho pensato che sarebbe stato un bellissimo concerto quello con il repertorio di Lotoro.
E ha coinvolto Ute Lemper, che è un'interprete internazionale,
sì,
di grandissima...
Sì, infatti, ma c'erano... perché la musica scritta nei campi di concentramento è una musica molto varia. Penso che la maggior parte dei musicisti dell'Europa dell'Est in quel periodo erano ebrei, quelli che non riuscirono a salvarsi finirono nei campi di concentramento. C'era un po' di tutto, c'erano pianisti, c'erano compositori di musica classica, violinisti, c'è chi faceva appunto un repertorio di musica classica, ma c'era anche il jazz e c'era moltissimo cabaret, perché era il grande periodo del cabaret con Kurt Weill, no?
Sì.
Quindi e anche la stessa musica scritta nei campi, alcuna è molto tragica e si sente proprio il dolore, l'ansia, la paura, però c'è poi tutto un repertorio di musica invece che io chiamo di evasione, nel senso che ti dà l'idea che almeno per un attimo questa povera gente voleva non ricordarsi dov'era, voleva illudersi di essere tornata indietro in un periodo di vita più felice e forse anche far dimenticare agli altri prigionieri, perché poi questa musica veniva eseguita nei campi, a volte di nascosto, a volte col permesso della SS. E quindi io la trovo, quella allegra, tanto più tragica, ecco, nella
sì.
mia visione. E pensai che Ute Lemper sarebbe stata ideale per interpretare questo repertorio di cabaret degli anni 30-40.
E ha trovato in lei un'immediata adesione.
Ecco, quello che non sapevo è che Ute stava facendo una ricerca sua su questo repertorio, aveva già alcune canzoni di Theresienstadt e si sentiva molto vicina a questo tipo di musica, sia perché lei è tedesca e la vive con una testimonianza simbolica molto forte, sia perché i suoi due mariti sono entrambi ebrei e quindi lei si sente in qualche modo molto legata al popolo ebraico.
E poi è coinvolto Monio Vaglia. Dicevamo che invece racconta appunto queste, le storie di come queste canzoni sono state scritte.
Sì, perché queste storie vanno... queste canzoni vanno raccontate, nel senso che è molto importante sapere come sono state scritte, che cosa vogliono dire le parole, perché poi sono in yiddish, in polacco, sono in tutte le lingue, e quindi era importante avere un attore che raccontasse queste storie. A Roma abbiamo avuto il bravissimo Marco Bagliani,
sì.
A Mantova avremo Monio Vaglia, che secondo me è molto adatto, perché proprio come figura, no? Sembra un ebreo dell'Europa dell'Est di quell'epoca.
Ricordiamo allora l'appuntamento di questa sera alla Sinagoga Norsa Torrazzo di Mantova e domani sera al Teatro Bibiena, sempre di Mantova, con il concerto Songs for Eternity, che vede in scena Ute Lemper e Monio Vaglia. E grazie a Viviana Casam di essere stata in nostra compagnia e di avercene parlato.
Grazie tantissimo a lei, e voglio dire che verrà anche il vescovo in sinagoga.
Benissimo.
Okay.
Bene, grazie allora, grazie infinite. E chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi ricordo che potrete ascoltare questo e gli altri programmi della Radio Vaticana sul nostro sito www.radiovaticana.va. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.